benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Tesser.
Dekajitsu Restaurant Incipit Playlist. Decima parte. Karl Marx e Friedrich Engels. Manifesto del Partito Comunista. Ugo Pratt, una ballata del mare salato. Nina Berberova, il giunco mormorante.
Uno spettro si aggira per l'Europa, lo spettro del comunismo. Tutte le potenze della vecchia Europa si sono coalizzate in una sacra caccia alle streghe contro questo spettro. Il Papa e lo Zar, Metternich e Guizot, radicali francesi e poliziotti tedeschi. Dov'è il partito di opposizione che non sia stato bollato di comunismo dai suoi avversari al governo? Dov'è il partito di opposizione che non abbia ritorto l'infamante accusa di comunismo sia contro gli esponenti più progressisti dell'opposizione che contro i suoi avversari reazionari? Di qui due conseguenze. Il comunismo viene ormai riconosciuto da tutte le potenze europee come una potenza. È gran tempo che i comunisti espongano apertamente a tutto il mondo la loro prospettiva, i loro scopi, le loro tendenze e oppongano alla favola dello spettro del comunismo un manifesto del partito. A questo scopo si sono radunati a Londra comunisti delle più diverse nazionalità e hanno redatto il seguente manifesto, che viene pubblicato in lingua inglese, francese, tedesca, italiana, fiamminga e danese. 1. Borghesi e proletari. La storia di ogni società è stata finora la storia di lotte di classe. Uomo libero e schiavo, patrizio e plebeo, barone e servo della gleba, membro di una corporazione e artigiano, in breve oppressore e oppresso, si sono sempre reciprocamente contrapposti, hanno combattuto una battaglia ininterrotta, aperta o nascosta. Una battaglia che si è ogni volta conclusa con una trasformazione rivoluzionaria dell'intera società o con il comune tramonto delle classi in conflitto. Nelle precedenti epoche storiche, noi troviamo dovunque una suddivisione completa della società in diversi ceti e una multiforme strutturazione delle posizioni sociali. Nell'antica Roma abbiamo patrizi, cavalieri, plebei, schiavi. Nel Medioevo feudatari, vassalli, membri delle corporazioni, artigiani, servi della gleba e ancora in ciascuna di queste classi ulteriori specifiche classificazioni. La moderna società borghese, sorta dal tramonto della società feudale, non ha superato le contrapposizioni di classe. Ha solo creato nuove classi al posto delle vecchie. Ha prodotto nuove condizioni dello sfruttamento, nuove forme della lotta fra le classi. La nostra epoca, l'epoca della borghesia, si caratterizza però per la semplificazione delle contrapposizioni di classe. L'intera società si divide sempre più in due grandi campi nemici, in due grandi classi che si fronteggiano direttamente, borghesia e proletariato. Dai servi della gleba del Medioevo sorse il popolo minuto delle prime città. Da questo popolo minuto si svilupparono i primi elementi della borghesia. La scoperta dell'America, il periplo dell'Africa, crearono un nuovo terreno per la borghesia rampante. Il mercato delle Indie orientali e quello cinese, la colonizzazione dell'America, il commercio con le colonie, la moltiplicazione dei mezzi di scambio e delle stesse merci diedero un impulso fino ad allora sconosciuto al commercio, alla navigazione, all'industria e quindi favorirono un rapido sviluppo dell'elemento rivoluzionario nella decadente società feudale. L'attività industriale, fino allora vincolata a moduli feudali o corporativi, non poteva più fronteggiare le crescenti aspettative prodotte dai nuovi mercati. Al suo posto comparve la manifattura. I maestri artigiani vennero soppiantati dal ceto medio industriale. La divisione del lavoro tra le varie corporazioni scomparve di fronte alla divisione del lavoro della stessa singola officina. Ma i mercati continuavano a crescere e con essi le aspettative. Anche la manifattura non bastava più. Il vapore e le macchine rivoluzionavano la produzione industriale. Al posto della manifattura si affermò la grande industria moderna. Al posto del ceto medio industriale apparvero gli industriali milionari, i comandanti di intere armate industriali, i moderni borghesi. La grande industria ha creato il mercato mondiale, il cui avvento era stato preparato dalla scoperta dell'America. Il mercato mondiale ha dato uno smisurato impulso allo sviluppo del commercio, della navigazione e delle comunicazioni terrestri. Tale sviluppo ha a sua volta retroagito sulla crescita dell'industria e nella stessa misura in cui crescevano industria, commercio, navigazione, ferrovie, si sviluppava anche la borghesia ed essa accresceva i suoi capitali e metteva in ombra tutte le classi di origine medievale. Noi vediamo dunque come la stessa borghesia moderna sia il prodotto di un lungo processo di sviluppo,
di una serie di trasformazioni nel modo di produzione e di scambio. Ciascuno di questi stadi di sviluppo della borghesia era accompagnato da un corrispondente progresso politico, ceto oppresso sotto il dominio dei signori feudali, associazioni armate autonome nell'età dei comuni, qui Repubblica Cittadina Indipendente, là terzo stato tributario della monarchia, poi al tempo della manifattura contrappeso alla nobiltà della monarchia cettuale o in quella assoluta e ancora pilastro fondamentale delle grandi monarchie. La borghesia si conquistò infine l'assoluto dominio politico dopo la nascita della grande industria e del mercato mondiale nel moderno stato rappresentativo. Il potere statale moderno è solo un comitato che amministra gli affari comuni dell'intera classe borghese.
Faceva caldo e un sole limpido e vibrante si accaniva sulle palme, sul giardino di aranci e sulle pietre del muro che lo circondava. L'aranceto occupava tutto il lato sud della moschea di Cordova e le piante continuavano all'esterno la fitta foresta di colonne della meschita. Mentre l'alto muro contribuiva a ristabilire l'isolamento, un cielo d'un azzurro perfetto faceva da volta. L'aria era completamente immobile, ma elettrica, come se fosse passata una pennellata di lucido a risvegliare i colori, o uno strofinio di dita a liberare gli odori. Corto Maltese entrò nel giardino dopo aver attraversato la cattedrale e percorse lentamente tutta la successione di archi arabi bianchi e rossi fino a fermarsi a guardare le carcasse insecchite dei coccodrilli appesi come trofei. Era un ragazzo di 10 anni. Si diresse con passo deciso verso la fontana. Era accaldato, aveva fatto una gran corsa e bevve a lungo, avidamente. Poi raccolse l'acqua facendo coppa con le mani e se la passò sul viso abbronzato. Fu proprio allora che iniziò una melodia lontana. Dapprima gli accordi di una chitarra. Erano suoni molto lenti, staccati, pieni di vuoti, che andavano a incastonarsi con precisione in quell'aria immobile. Poi, dall'abbaglio del calore, arrivò come un miraggio la voce, struggente, malinconica, perduta nel tempo e nella distanza. Corto rimase molto colpito. Si passò la mano bagnata sui capelli, stirandoli all'indietro, e si allontanò dalla fontana. Alzò leggermente il mento e si bloccò, cercando di non sentire il rumore dell'acqua e quello delle cicale. Socchiuse gli occhi e concentrò tutta l'attenzione su quella melodia per comprendere da dove provenisse. Veniva dai vicoli della Cuderia e vi si diresse, seguendo quel suono come se fosse un profumo, un richiamo, una guida. Si incamminò lentamente, strascicando i suoi sandali sulle stradine deserte e nei patios ingombri di fiori di ogni colore. Non c'era proprio nessuno in quella calda ora del primo pomeriggio. Solo qualche gatto si allontanava insinuandosi pigramente tra i vasi di fiori. La melodia ora lo guidava più precisa, si faceva sempre più distinta e struggente, si cominciavano a distinguere le singole parole. E allora Corto si fermò e si trovò proprio di fronte a un patio nella calle dello Sflores. I vasi di gerani tappezzavano completamente le pareti di quel cortile nascosto. Erano vasi di ogni dimensione e forma, ma tutti, indistintamente tutti, ospitavano i più floridi, i più variopinti gerani che si potesse immaginare. Uno spettacolo bellissimo, che si stagliava netto sul bianco calcinato delle pareti e sull'azzurro purissimo degli spicchi di cielo. Proprio nel centro del patio, illuminato da una lama triangolare di sole abbagliante, c'era un dondolo di vimini che, cigolando lentamente, cullava un vecchio di molti anni, una faccia di rughe e 2 spessi occhiali dalle lenti offuscate. Aveva in mano un piccolo calice, segnato dal ricordo del vino rosso appena bevuto, ma lo girava con quelle dita lunghe e ossute, facendolo scorrere sulla tela logora dei suoi pantaloni. Con un piede accarezzava un gatto grosso grigio che se ne stava disteso a terra, sdraiato sul dorso. Il vecchio alzò il capo e sembrò guardare il ragazzo. In quell'atmosfera spezzata anche il gatto smise di fare le fusa. Spostò lentamente la testa e lo degnò per un attimo della sua attenzione, per poi tornare a ignorarlo, a godersi intera la quiete nel caldo del pomeriggio e nel fresco delle maioliche dai disegni verde e blu che ricoprivano il pavimento. La musica, intanto, riecheggiava ancora nel silenzio dei vicoli. «Ti piace questa canzone, Corto Maltese?» chiese il vecchio al ragazzo. Thank you.
nella vita di ognuno esistono momenti quando la porta sbattuta all'improvviso e senza alcun visibile motivo di colpo si riapre, quando lo spioncino chiuso un attimo fa viene di nuovo aperto, quando un brusco no che sembrava irrevocabile si muta in un forse, momenti in cui il mondo intorno a noi si trasfigura e noi stessi ci riempiamo di speranza come di nuovo sangue. È stata concessa una proroga a qualcosa di ineluttabile, definitivo. Il verdetto del giudice, del dottore, del console è stato rinviato. Una voce ci avverte che non tutto è perduto. E con gambe tremanti e lacrime di gratitudine passiamo nel locale adiacente, dove ci pregano di aspettare un poco, prima di spingerci nel baratro. Così accadde anche a me quella sera, quando accanto a Einar facevo la fila aspettando l'autobus che avrebbe portato all'aeroporto Le Boucher i passeggeri in partenza per Stoccolma. Lui partiva, io restavo. Tra la folla nel buio crocevia parigino, era il 2 settembre 1939, alle 9 di sera non c'erano altri accompagnatori oltre me. Li avevano fatti restare tutti nella sala con le nere tende già tirate. C'erano stati addii, abbracci, persino lacrime. E come sempre avviene, lo staccarsi di mani infantili da maniche, tasche. Ero uscita con Einar dalla porta girevole, quasi macchinalmente. In una mano lui aveva una cartella gonfia, nell'altra un necessaire di cuoio. Sul braccio destro portava un cappotto. La mia mano stringeva le sue dita sotto quel cappotto, sfiorando la fredda serratura del necessaire. Di tanto in tanto Einar mi lanciava un'occhiata. Nella penombra il suo viso pareva estraneo, stanco, turbato. Erano scomparsi quei duri contorni degli zigomi e del mento che io tanto amavo. Negli occhi c'era inquietudine, la bocca era semiaperta. «È brutto», pensai, mentre sentivo che le lacrime stavano per sgorgarmi dagli occhi e non avrei avuto abbastanza voce per dirgli «Non sapevo che fossi così brutto». Con in mano il biglietto e il passaporto, i passeggeri salivano sull'autobus. Einar si passò il cappotto sul braccio sinistro. Io ritirai la mano per afferrare il necessaire. Tese i documenti. «E voi?» Tacevo. Avevo paura della mia voce. Chiunque, guardandomi, avrebbe capito che non partivo per Stoccolma. «Volete fare un giro fino alle Bourget?» mi chiese un impiegato in uniforme. «Io...» «Salite! Non trattenete gli altri!» Ancora oggi non riesco a credere a queste parole. Possibile che una cosa simile sia realmente accaduta? E perché proprio a me? Io non avevo chiesto nulla. E del resto a chi poteva venire in mente di chiedere una cosa del genere a un funzionario? Mi arrampicai sull'autobus e senza parlare, Einar avanti, io dietro di lui, andammo verso gli ultimi posti sul fondo e ci sedemmo. Mi passò un braccio intorno alle spalle, io rimasi immobile, addossata alla sua spalla, al suo petto, il petto largo e tranquillo in cui batteva il cuore di Einar, che io avevo a lungo ascoltato durante le mie ultime notti insonni. L'autobus si riempì lentamente. Dal finestrino si vedeva l'andirivieni dei facchini che caricavano i bagagli sul tetto. Sopra le nostre teste risuonavano i loro passi. Un tipo bruno corse verso un finestrino, chiese qualcosa e dall'autobus una voce gli rispose in svedese. Uno col berretto bianco, l'autista, passò per il corridoio e contò sulle dita i presenti, saltando me. Misero in moto, la porta sbatté. Alcune persone corsero fuori dalla sala d'attesa agitando i fazzoletti e lentamente l'autobus si mosse. Mi strinsi ancora più forte a Einar. «Adesso sei brutto», riuscii finalmente a dire, e all'improvviso mi venne voglia di ridere. Probabilmente lui pensò che piangessi e mi passò un dito sulle palpebre. Gli presi la mano e la serrai contro le mie labbra. Quei minuti mi erano stati regalati. Mi era stata concessa una proroga, un'ora soltanto, ma come sempre in quei momenti mi parve molto. La buia a Parigi, la morta a Parigi, quella notte era verde scuro e non nera. La città e il cielo sopra la città e il fiume.
Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.
La successiva parte sarà trasmessa la prossima settimana.